Questa mattina apriamo le nostre Bibbie Apocalisse 13. Allacciate le vostre cinture, leggiamo dal versetto 1 e leggeremo tutto il capitolo. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulla corna 10 diademi e sulla testa nome di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso, la sua bocca come quella del leone, il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei? E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie. E le fu data potestà di operare per 42 mesi, quindi 3 anni e mezzo. E si apparse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu data di fare guerra ai santi e di vincere. Le fu data autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. E l'adorarono tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Se uno ha orecchi, ascolti. Se uno conduce in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Qui è la costanza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva 2 corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza dei uomini. E seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che lei era data di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada era tornata in vita. E le fu concesso di dare un spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì che tutto coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Inoltre facevo sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero di uomo e il suo numero è 666. Preghiamo, Signore, apri i nostri occhi questa mattina alla Tua parola. Padre, sembra una cosa di fantascienza, ma la Tua parola porta chiarezza a ogni cosa, Signore. Signore, fa che possiamo comprendere i tempi in cui noi viviamo questa mattina. Gli ultimi tempi, Signore, i tempi prima del Tuo ritorno. E fa che possiamo veramente metterci, Signore, al Tuo servizio in questo tempo così importante. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi tanti protagonisti in capitolo 13, abbiamo visto alla fine di capitolo 12 questo dragone, Satana, che viene gettato sulla terra e alla metà della tribolazione, quando l'anticristo entrerà nel tempio a commettere l'abominazione di desolazione. E non è che Satana apparirà, io sono Satana, vedete me. Lui incarnerà l'anticristo. Come Gesù Cristo è l'incarnazione di Dio sulla terra, così anche l'anticristo sarà l'incarnazione di Satana sulla terra. In capitolo 13 abbiamo i primi indizi. Questa bestia, che sappiamo è l'anticristo, aveva 10 corna e 7 teste, e sulla, sulle corna 10 diademi e sulla testa nome di bestemmie. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quello del leone. Il dragone la dì di potenza e il suo trono è grande autorità. Quindi in capitolo 13 Giovanni guarda questa bestia e vedi che sopra la testa, diciamo, ha queste sette teste, 10 corna e 10 diademi. Poi va giù, c'è il leopardo, poi l'orso e poi la bocca del leone. Allora, guardandolo così è molto difficile capire cosa vuol dire questa simbologia. Ma per chi è stato qui per lo studio di Daniele saprà già cosa rappresentano questi quattro immagini, la bestia, leopardo, l'orso e leone. Quindi per quelli che non c'erano in Daniele, giriamo in Daniele 7, che Daniele ci dà l'interpretazione di chi sono, cosa raffigurano queste immagini, questo animale degli ultimi tempi. Allora ricordiamo che in capitolo 13, versetto 1 di Apocalisse dice che la bestia sale dal mare, ok? Quindi c'è anche il mare in questo. E leggiamo in Daniele capitolo 7, versetto 1, tenete sempre un dito in Apocalisse 13 perché faremo avanti e indietro. Del primo anno di Belshazzar, re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, fece un sogno e ebbe visione. Nella sua mente poi scrisse il sogno e narrò la sostanza delle cose. Daniele dunque prese a dire, io guardavo nella mia visione di notte ed ecco i quattro venti del cielo squassavano il Mar Grande. Allora dobbiamo ricordare che Daniele era di quale nazione? Dove? Israele, esatto. E quindi il grande mare per un israelita, quale mare sarebbe? No, il Mar Mediterraneo, esatto. C'è il Mar Mediterraneo, il grande mare, poi c'è il Mar Morto e il Mar Rosso, che sono mari molto minori. Quindi chiaramente questo Mar Grande che viene scosso rappresenta il Mediterraneo. Quindi la bestia salirà dal Mediterraneo, dal mondo politico del Mediterraneo, perché nella Bibbia il mare spesso rappresenta il mondo politico, regni dei uomini. Quindi l'anticristo salirà da questo mare, dall'area del Mediterraneo, e questo sappiamo anche perché Daniele in capitolo 9 dichiara che il principe che distruggerà Gerusalemme, che era Tito, un romano. Allora Daniele va avanti e dice che l'anticristo verrà da quel popolo, quindi lui verrà dal vecchio impero romano, non necessariamente un italiano, ma lui verrà dal vecchio impero romano, che voi sapete meglio di me, l'impero romano più o meno circondava tutto il Mediterraneo, Nord Africa, Turchia, Grecia, Europa, il sud dell'Europa. Versetto 3, quattro grandi bestie salivano dal mare, una diversa dall'altra. Versetto 4, la prima era simile a un leone. Versetto 5, ed ecco un'altra bestia, secondo simile, un orso. Versetto 6, dopo questo io guardavo, ecco un altro simile, un leopardo. Allora, non so se avete notato, ma qui sono ordini rovesciati da quello che Giovanni vede. Giovanni ha visto il leone, l'orso e il leopardo. Invece Giovanni ha visto il leopardo, l'orso e il leone. Perché Daniele guardava nel futuro. E Daniele vedeva questi regni che partivano dal primo e uno susseguiva l'altra. Quindi prima il leone, prima, poi l'orso, poi il leopardo, poi questa quarta bestia. Invece Giovanni, nella sua visione, anche se Giovanni ha vissuto 2000 anni fa, ma la sua visione era dei ultimi tempi, no? I tempi della grande tribolazione. E quindi lui vede la quarta bestia attualmente, nella visione che sta vedendo. E poi guardando in giù il resto della bestia, vedi il leopardo, orso e leone. Quindi andando indietro, perché lui li vede indietro. Ok? Noi sappiamo dalla storia, e sappiamo anche dal libro di Daniele, che il leone rappresenta Babilonia, il regno di Babilonia. L'orso rappresenta Persia, il regno dei Persi e Mede, e il terzo regno, leopardo, per la sua velocità, rappresenta la Grecia, specificamente Alessandro Magno. La quarta bestia che vedi Daniele, senza dubbio, è l'impero romano. Daniele ha avuto un'altra visione, sempre di questa, ha visto questa grande statua, no? Di oro, di bronzo, di argento, di poi ferro, che anche raffiguravano questi regni, e questo impero di ferro rappresentava Roma, che frantumava in pezzi tutte le nazioni di cui si trovava avanti. Daniele va avanti a spiegarci che nei ultimi tempi risorgerà questo impero romano con 10 dita dei piedi, e quello è argilla e ferro misto. Quindi non solo un impero politico, ferro, potenza, autorità, ma anche qualcos'altro che non si mischia con la politica, che sarebbe un sistema religioso. L'argilla, crediamo, è questo movimento ecumenico degli ultimi tempi, questa religione babilonesca che si unisce tutte le religioni insieme, però non è una cosa spirituale che viene dal cielo, è una cosa di argilla che viene dall'uomo, dalla terra. L'uomo oggi sta cercando di unire tutti sotto una bandiera, Dio è Dio di tutti. Ma il Dio della Bibbia non è il Dio che viene proclamato da altre religioni. Mi dispiace, qualcuno si offenderà, ma non è così. Il Dio della Bibbia viene descritto in un modo, Dio dei altri libri sacri vengono descritti in altri modi, e ci sono grandi contraddizioni. Noi come cristiani crediamo nella Bibbia e nel Dio della Bibbia. Noi amiamo tutte le persone, però non possiamo compromettere quello che la parola di Dio dichiara. Quindi Daniele vede questa, versetto 8 di Daniele 7, leggiamo in versetto 7 di capitolo 7. E dopo questo io guardavo nella visione notturna ed ecco una quarta bestia, spaventevole, terribile, straordinariamente forte. Essa aveva grandi denti di ferro, divorava, stritolava, calpestava il resto con i piedi, era diverso da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna, quindi Apocalisse 13. Stavo osservando le corna quando ecco in mezzo ad esso spunto un altro piccolo corno, davanti al quale le 3 prime corna furono divelte, ed ecco in quel corno c'erano dei occhi simili a occhi di uomo e una bocca che proferiva grandi cose. Ecco perché in Apocalisse 13 abbiamo 10 corna, ma solo 7 teste. Perché l'Anticristo sorgerà in questa conglomerazione di 10 nazioni e lui spodesterà 3 re di 3 nazioni, di questo insieme di nazioni, e quindi lui prenderà il loro potere. È interessante che nel 1957 a Roma è stato firmato il Trattato di Roma. Avete mai sentito parlare? Abbiamo appena fatto il 50° anniversario, in cui 10 nazioni hanno firmato un patto di unirsi insieme. 10 nazioni, tutte del quale venivano dal vecchio impero romano. Interessante. Leggiamo ancora. E continuai a guardare finché furono collocati i troni, l'antico di giorni si assise, la sua veste era bianca come la neve, i suoi capelli, il suo capo era come la lana pura, il suo trono era come fiamme di fuoco, le sue ruote come fuoco ardenti. Allora leggiamo in versetto 23, saltiamo un po', l'angelo che parla con Daniele, ed egli mi parlò così: la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra, che sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. Quindi anche da questo comprendiamo che questo risorgimento dell'impero romano non sarà come l'impero romano che regnava solo nel Mediterraneo, ma sarà un regno che regna su tutte le nazioni del mondo. Quindi Babilonia era Babilonia, Persia e Media la loro conquista erano locali in quella regione del Medio Oriente, anche la Grecia ha conquistato Europa e Medio Oriente, e anche il primo impero romano. Ma negli ultimi tempi dice che questa quarta bestia divorerà tutte le nazioni. Quindi l'anticristo regnerà su ogni nazione in questi ultimi 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Leggiamo versetto 24. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. Dopo di loro ne sorgerà un altro che sarà diverso dal precedente e abbatterà 3 re. Quindi da queste 10 nazioni sorgerà l'anticristo che spodesterà questi altri 3 leader. Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Questa è la stessa frase che troviamo in Apocalisse 12:14 e abbiamo già stabilito che vuol dire 3 anni e mezzo. Un tempo è un anno, 2 tempi, 2 anni e la metà di un tempo 6 mesi, quindi 3 anni e mezzo. Questo anticristo parlerà contro Dio, il Dio della Bibbia, perseguiterà i santi dell'Altissimo, che noi troviamo anche in Apocalisse. Coloro che credono che la Chiesa passerà la grande tribolazione, loro vedono queste frasi in Daniele e in Apocalisse e dicono: vedi, i santi vengono perseguitati dall'Anticristo, quindi la Chiesa attraverserà la grande tribolazione. Però dobbiamo ricordare che quando Daniele ha profetizzato in capitolo 7 esisteva la Chiesa. Chi erano i santi nei tempi di Daniele? Erano gli israeliti. E chi è stato qui per lo studio di Zaccaria sa che lì è scritto che 2/3 di israeliti saranno dati in mano dell'Anticristo e saranno uccisi da lui. Chiaramente Zaccaria parla esclusivamente della nazione di Israele, non della Chiesa. Quindi questi santi che l'Anticristo cercherà di sterminare è il popolo di Israele. Se andiamo avanti in capitolo 8 di Daniele, versetto 11, qui Daniele ha una visione di un montone e un capro, e qui in versetto 11 parla anche dell'Anticristo. Si innalzerà addirittura fino al capo dell'esercito, gli tolse il sacrificio continuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. L'esercito gli fu dato in mano assieme al sacrificio continuo a motivo della trasgressione. Egli gettò a terra la verità e fece tutto questo e prosperò. Quindi Daniele parla del momento in cui l'Anticristo entrerà nel Tempio a Gerusalemme, commetterà l'abominazione di desolazione e farà cessare il sacrificio. Perciò chiaramente crediamo che il Tempio sarà ricostruito e i ebrei cominceranno di nuovo a fare sacrifici a Gerusalemme, perché alla metà di questi 7 anni in cui l'anticristo farà un patto con Israele, lui entrerà nel Tempio, secondo Tessalonicesi capitolo 2 versetto 3 e 4, si dichiarerà di essere lui Dio e lui farà cessare il sacrificio, non ci sarà più fatto sacrifici a Geova, a Yahweh, ma saranno fatti sacrifici, cioè in un certo senso a lui, perché tutte le nazioni adoreranno solo lui. Poi in versetto 13, poi udì un santo, quindi Daniele sente un angelo che parlava, e un altro santo disse a quello che parlava, fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo, la trasgressione della desolazione che abbandona il luogo santo e l'esercito ad essere calpestati. Egli mi disse, fino a 2300 giorni, poi il santuario sarà purificato. Quindi 3 anni e mezzo, quella che troviamo anche in Apocalisse 13. Giriamo ancora più avanti in capitolo 11 di Daniele, dove viene descritto ulteriormente l'anticristo, versetto 36 di capitolo 11. Quindi il re agirà come vuole, si innalzerà, si magnificherà al di sopra di ogni dio e proferirà cose sorprendenti contro il Dio dei dei, che sarebbe il Dio della Bibbia. Prospererà finché l'indignazione sia completa, perché ciò che è decretata si compierà, quindi 3 anni e mezzo. Egli non avrà riguardo al Dio dei suoi padri, né al desiderio delle donne. Non avrà riguardo ad alcun Dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti. Quindi, in ogni probabilità, l'anticristo sarà un omosessuale. Non avrà il desiderio per una donna. Non so se voi vi rendete conto dei tempi in cui noi viviamo. E purtroppo io ho visto anche credenti che dichiarano di essere nati di nuovo, dicono, oh, ma che male fa se i gay vogliono sposarsi? Cosa? Ah sì. Anzi, io ho letto, era il medico l'altro giorno e leggevo in questo giornale Panorama, c'era un articolo proprio mendace totalmente, che dice, Chiesa cattolica contro i gay, ma i protestanti no. E poi citava qualche pastore valdese e qualche sacerdote ortodosso che dicevano sì, 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 va bene per noi, vabbè, va bene per te, ma non includere noi, perché la Bibbia di Dio dice che l'omosessualità è un'abominazione davanti a Lui. E noi viviamo in un stato libero, quello che ognuno fa a casa sua, risponderà un giorno al Signore. Però dobbiamo pensare che se viene dato il diritto ai omosessuali di sposarsi, vuol dire che loro potrebbero anche adottare i bambini. Vuol dire, cari fratelli, che io e mia moglie potremmo morire in un incidente stradale, e se non ci sono parenti a prendere i miei 3 figli, potrebbero andare in mano a 2 pervertiti. Voi genitori sareste felici se accadesse questo? Io risorgerei dalla morte. No. Dobbiamo renderci conto cosa vuol dire. Loro sono molto prepotenti, questo movimento. Non so se notate che arroganza, che prepotenza che hanno. Noi non possiamo avere un'opinione nostra. Se noi esprimiamo, quel povero Buttiglione ha espresso solo opinione, lui ha detto per me l'omosessualità è peccato. Ha detto una cosa così grave? Ma la Bibbia lo dice. Ah, mamma mia, crocifiggiamolo, volevano ammazzarlo. No? Che lui è un bigotto, cioè lui non ha libertà di esprimersi. Loro possono fare marce in mezzo a Roma senza anche vestiti. Loro hanno questo diritto di esprimersi in questo modo. Se noi diciamo noi non siamo d'accordo con voi, siamo bigotti, siamo idioti, siamo così. Ma comunque l'Italia, fratelli, si trova in un momento molto cruciale. Il destino della nazione sarà deciso. Stiamo pregando, fratelli, che Dio veramente ci dia uomini e donne che temono Dio, che guidano questa nazione. Dobbiamo pregare. Questo anticristo, e quindi vedremo che questa cultura andrà ancora più avanti e ancora più forte. Allora torniamo in Apocalisse 13. Se potete credere, alcuni pastori in Canada sono stati già multati e minacciati col carcere per aver detto quello che io ho appena detto, pubblicamente. Non c'è più libertà di parlare. Se tu dici una cosa che a loro non piace, ti arrestano. Quindi abbiamo capito che Giovanni vede questi regni molto velocemente, questo ultimo regno, questi 10 nazioni con 7 guide, 7 re. In versetto 3 vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Quindi l'anticristo in qualche modo sarà ferito, sembrerà che lui è morto e lui avrà una finta resurrezione. Vedete come Satana contraffa quello che Dio ha fatto. Noi abbiamo la Santa Trinità in cui noi crediamo, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, tutti Dio e tutti uno. Questa è la Trinità. E qui in Apocalisse abbiamo la Trinità diabolica, Satana, Padre, l'Anticristo Figlio e il falso profeta che vedremo in versetto 11, che è come lo Spirito Santo, lui dà testimonianza. Come Gesù ha dichiarato nel Vangelo di Giovanni, quando verrà lo Spirito Santo, lui parlerà di se stesso? No? Cosa dice? No? Parlerà di me. Gesù ha detto, lui parlerà di me e mi glorificherà. Quindi, se tu vedi uno che dà gloria al Papa, che dà gloria a Padre Pio, che dà gloria a Maria, che dà gloria a Pastore Craig Quam, quello non è lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo dà gloria solo a Gesù Cristo. Spiriti di demoni vogliono dare gloria a altri dei. Ma lo Spirito di Dio dà gloria solo al Signore. Quindi l'Anticristo avrà questa finta resurrezione dalla morte e tutto il mondo vedrà questo fatto. Tutto il mondo si meraviglierà. Ma chi è questo uomo? Lui sarà un uomo politico, verrà fuori dal mare, di questo mare, il mondo politico, del mar Mediterraneo. Lui farà un patto con Israele, un patto di pace, un patto che loro possono di nuovo costruire il tempio e fare il loro culto. Ma alla metà di quel patto lui entrerà nel tempio, dichiarerà di essere Dio. E in quel momento Gesù ha detto, scappate nelle montagne. In quel momento gli occhi degli israeliti saranno aperti, e abbiamo visto in Zaccaria 12, guarderanno me che hanno trafitto e faranno lutto per me come un unigenito figlio. L'anticristo farà questa finta resurrezione. Perché sapete, Satana cerca di sempre controfare le cose di Dio, cerca di farli somigliare, ma sempre con l'inganno, sempre col veleno. C'è tanto cristianesimo in giro, ma c'è anche un po' di veleno in mezzo per ingannare. Perciò noi siamo così fanatici che solo la Bibbia, non le parole di Craig, solo la parola di Dio. E vi sfido, se tu senti io dico una cosa che non è conforme alla Bibbia, vieni da me e dice, quello che tu hai detto non è scritto nella Bibbia. Dovrei accettarlo. Allora, l'anticristo ha questa finta resurrezione. e adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia, adorarono la bestia, dice chi è simile alla bestia, chi può combattere contro lei? Quindi chi? Lui è risuscitato, questo potente leader. Lui bestemmia, viene dato potestà per 42 mesi, parla contro il Signore, parla contro il suo tabernacolo, versetto 7, fa guerra con i santi, e fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. Satana può vincere la Chiesa? No, Gesù ha detto la Chiesa non vincerà. Ma qui vincerà il popolo di Israele. Abbiamo già citato in Zaccaria, capitolo 13-14, 2/3 della nazione sarà ucciso dall'Anticristo nella grande tribolazione. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fino dalla fondazione del mondo. I nostri nomi sono scritti in quel libro questa mattina. Dovete essere sicuri di questo. Non importa che siete iscritti al ruolo della Calvary Chapel di Montebelluna o un'altra chiesa, o siete iscritti nel elenco del battesimale da quando tu eri piccolo. Se tuo nome non è scritto nel libro di Gesù, non c'è speranza. È solo quello che conta. È solo quel libro che Dio leggerà al giorno di giudizio. Chi ha orecchi ascolti. Abbiamo tutti orecchi questa mattina? Versetto 10 parla del fatto che verrà ucciso con la spada. Qui c'è la costanza e la fede dei santi. Anche Gesù in Matteo 24-22 dice se quei giorni non fossero accorciati, neanche eletti sopravvivrebbero. Quindi Matteo 24 conferma questo. L'ultima metà dei 7 anni l'Anticristo farà guerra contro Israele e se Dio non interviene saranno completamente sterminati. In versetto 11 veniamo introdotto alla terza persona della malefica Trinità, il falso profeta. E poi vide un'altra bestia che saliva dalla terra, quindi non dal mondo politico del mare. Cosa ho detto prima? I 10 dita con l'argilla, politico, religione misto. Allora questo salirà dall'argilla, dalla terra, ed aveva 2 corna simile a quello di un agnello, ma parlava come un dragone. Voi avete la favola di Goldilocks qui in Italia? Capelli biondi? No, Little Red Riding Hood. Quella che va a casa della nonna e c'è il lupo nel letto. Fucetto rosso. Ah, nonna, che denti grandi che hai. No? Allora, il falso profeta è una specie di lupo del cappuccetto rosso, no? Simile a che cosa? Lui somiglia a cosa? Un agnello, non un dragone. L'agnello chi è? L'agnello di Dio. Gesù. Lui somiglia un agnello, però parla come Satana. Allora giriamo un attimo, tenete un dito in Apocalisse, secondo Corinzi 11 versetto 13, tutto questo settore di scrittura, Paolo avverte i Corinzi riguardo i falsi profeti, come loro avevano negato il suo ministero, lui ha fondato questa chiesa. Ma sarebbe come io andassero per 20 anni in un'altra parte per evangelizzare e cominciare altre chiese e poi torno qui e voi non mi accettate più e accettate i falsi profeti. Questo è quello che secondo Corinzi parla. E in versetto 13 Tali falsi apostoli, infatti, sono dei operatori fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in un angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Quindi questo falso profeta somiglierà un agnello.
Beh,
ma dentro un lupo e un dragone. Anche nei nostri giorni, basta che tu prendi un dish satellitare, qualcuno ce l'ha, e tu vedi questi predicatori della prosperità. Manda a me il tuo segno, manda a me il tuo denaro, io faccio potenze, prodigi, segni. E Paolo ha detto: non meravigliatevi che si trasformano in ministri di Cristo. C'è tanta ignoranza nella Chiesa. Io mi stupisco, fratelli che seguono queste persone, sanno cosa insegna la parola di Dio, e dico: come puoi mandare il tuo denaro a quella persona, sapendo che lui va in giro col Jaguar, che vive in una villa di 5 miliardi? Sapete, Benny Hinn vive in una villa in California sulla costa, solo una delle sue case, e vale 20 miliardi di lira. È un predicatore, telepredicatore in America, che viene spesso qui in Italia a fare della riunione. Ha un jet privato, poi non c'è tempo questa mattina a elencare tutte le sue cose. Questi non sono ministri di Dio. I ministri di Dio sono umili e vivono una vita normale come le altre persone. Un uomo di Dio non deve vivere, un uomo di Dio deve vivere come i fratelli nella sua congregazione. Se tu vedi il mio pastore Chuck Smith, che lui ha scritto libri, potrebbe essere miliardario se lui volesse, ma lui dà tutti i soldi per l'opera di Dio. E guida una macchina normale come tutti gli altri e vive in una casa come tutti gli altri. Lui potrebbe permettersi, perché ci sono fratelli nella sua chiesa, non so perché non vengono nella nostra chiesa, ci sono fratelli nella sua chiesa che sono presidenti di corporazione multinazionale. Ci sono fratelli nella sua chiesa che... Chuck non mi ha detto questo, ma Brian, suo genero, me l'ha detto, anche altri fratelli, che ci sono fratelli che tipo regalano: Chuck, qua c'è un BMW, voglio regalarlo a te, una macchina nuova di 100.000 euro. E lui dice: fratelli, vendetelo e mandalo per i missionari. Non ha mai accettato mai questi doni. Potrebbe? Chi lo vieta? Qualcuno l'ha offerto di darglielo? Non è che lui non sta lì a mendicare, a dire: mandi i tuoi soldi, Dio ti benedirà. Non dice mai così. Eppure la gente offre tante cose e lui non le prende. Ma anche nei nostri tempi ci sono falsi profeti, dichiarano di essere... Dobbiamo stare attenti, perché, fratelli, sulla TV si può dire quello che uno vuole. No? Si può dire: io potrei andare sulla TV e dire: io ho guarito 1000 persone. E quello era morto, lo ha fatto risuscitare, quello zoppo è guarito. Ma come possiamo sapere veramente se è così? Benny Hinn ha dichiarato questo pubblicamente, e dei fratelli in America sono andati lì. Lui ha detto: noi abbiamo migliaia di casi di guarigione documentati con gli accertamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi fratelli sono andati nel ministero di Benny Hinn e ha detto: vogliamo vedere questi casi documentati. Da migliaia sono diventati 3. E loro sono andati nelle case di queste persone, di queste 3 persone, di cui il ministero di Benny Hinn aveva documentazione. Uno era morto della malattia di cui si diceva che era guarito. L'altro, i medici avevano detto che era diagnosticato in modo sbagliato, quindi non avevo veramente quella malattia dall'inizio. E l'altra persona era ancora malato con quella che avevo prima. Quindi 0 documentazione su 0. Noi potremmo documentare in queste chiese dei guarigioni mediche che Dio ha fatto. Ma Gesù Cristo li ha fatto, non li ha fatto io o nessuno di noi. Amen. Perché Dio deve avere la gloria, non l'uomo. E qui questo anticristo somiglia un agnello, somiglia un ministro di Cristo, ma parla come il diavolo. Perciò io suppongo, è la mia opinione, che questa chiesa degli ultimi tempi sarà una forma di cristianesimo. E ogni probabilità l'anticristo sarà proclamato il Messia. Sapete che gli ebrei aspettano il Messia ancora. Versetto 12, esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita. E faceva grandi prodigi facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza di uomini. Quindi prodigi veri, segni, miracoli veri, non finti. Leggiamo un attimo in Deuteronomio capitolo 13. Deuteronomio 13 versetto 1. Se sorge in mezzo a te un profeta, un sognatore di sogni che ti proponga un segno, un prodigio, e il segno o prodigio di cui ti ha parlato si avverrà, e dice: seguiamo altri dei che tu non hai mai conosciuto e serviamolo, tu non darai ascolto alla parola di quel profeta e di quel sognatore di sogni, perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima. Seguirete l'Eterno, il vostro Dio, Lui temerete, osserverete i Suoi comandamenti, ubbiderete alla Sua voce, lo osserverete e rimarrete stretti a Lui. Ma quel profeta o quel sognatore di sogni sarà messo a morte perché ha parlato in modo di farvi allontanare dall'Eterno, il vostro Dio, che vi ha fatto uscire dal paese Egitto, che vi ha redenti dalla casa di schiavitù per trascinarti fuori dalla via nel quale l'Eterno tuo Dio ti ha ordinato di camminare. In questo modo esterperai il male in mezzo a te. Noi viviamo in tempi quando statue piangono, ombre vengono su muri. Se potete credere, nel mio paese, negli Stati Uniti, una famiglia messicana hanno preparato una tortilla. Voi conoscete i tortilla cosa sono, no? E la bruciatura sulla tortilla aveva l'immagine della Madonna. Sapete quante persone sono andate a casa di questa famiglia a fare il pellegrinaggio per vedere una tortilla bruciata? Noi ridiamo, ma è triste. Migliaia di persone. Quella famiglia si è arricchita tantissimo da quella tortilla. Magari potremmo provarlo. Non sto scherzando. Bruciare un po' di toast, guarda. Signore. Ma noi viviamo nei tempi, no? Piaghe nelle mani, tanti segni, prodigi. Però qual è il frutto? La gente va ad adorare altri dei. Sapete, la gente non va a San Giovanni di Rotondo a adorare Gesù Cristo. Loro vanno a seguire altri dei. Quindi non stiamo stupidi. Anche nel mondo evangelico ci sono falsi profeti, c'è gente che adora questi falsi profeti e li corrono indietro. Questi sono altri dei. E il Signore dice: ubbidite la mia parola. Se quella persona ti insegna cose che non sono la mia parola, non dovete seguirlo. Anche se fa miracoli, anche se tu hai una sensazione. E anche negli ultimi tempi questo falso profeta farà addirittura far scendere fuoco dal cielo. Sarebbe una cosa grande. E seducevo, versetto 14, gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato da fare davanti alla bestia. Quindi miracoli, prodigi non sono un'autenticità che è Dio che li fa. Dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada che era tornata in vita. E le fu concesso di dare un spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine della bestia parlasse e di fare sì che tutto coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Forse parla della televisione o forse parla veramente di una specie di robot. Io sono stato a Disneyland tanti anni fa e c'era questo robot di Abraham Lincoln, un presidente nostro degli Stati Uniti. Qualcuno è mai stato a Disneyland? Non so se a Parigi hanno questo esibito, no? Comunque ti porti i brividi veramente, perché questo Abraham Lincoln si alza in piedi, muove le mani, parla, è un robot. Però la pelle, cioè tu sei nella folla, sei abbastanza distaccato che magari non vedi che è fatto di plastica, però fa impressione. Questo uomo alza, questo Abraham Lincoln, muove le mani, parla e lui proclama questo famoso dichiarazione di Gettysburg che il presidente Lincoln ha fatto, e fa impressione. E questo io ho visto quando ero in scuola superiore, quindi fate voi i calcoli quanti anni fa. Ma comunque negli ultimi tempi ci sarà questa immagine di questa bestia e tutto il mondo adorerà questa immagine. Potrebbe essere che lui è sulla televisione e quindi tutto il mondo con la televisione satellitare adorano l'immagine sulla televisione di questa bestia, anzi è probabile. E in versetto 16, inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, forse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza, chi ha intendimento contro il numero della bestia, perché è un numero di uomo e il suo numero è 666. Quindi il famoso marchio della bestia, chi ha sentito parlare mai? No? O anche nei film di Hollywood si parla Apocalisse 666, anche se loro sbagliano sempre su cosa vuol dire. Allora dobbiamo ricordare, e ho quasi concluso, che Giovanni ha scritto questo 2000 anni fa. C'era la possibilità 2000 anni fa che un re, un governo potesse marchiare tutti gli abitanti del mondo? Era possibile? Era impossibile. Che potrebbero controllare la vendita e il comprare di tutta la merce in tutto il mondo? Non era possibile per niente. Ma sapete, fratelli, noi ci siamo. Noi ci siamo. E non è a caso che paesi come l'India, come Cina, che pochi anni fa, quando ero missionario in India, non c'era la possibilità. Molti villaggi non avevano neanche la corrente elettrica, non c'era la cassa. Loro avevano la scatola di legno, no? Che tenevano i soldi quando compravi. Ma adesso l'India, Cina, tutte queste economie del terzo mondo stanno salendo. E non so se avete notato, ma noi in America e Europa stiamo scendendo. Avete notato questo? Noi stiamo scendendo. Il nostro stile di vita, noi, maggior parte di noi operai, persone semplici, noi scendiamo, loro salgono, in modo che questa tecnologia arriverà anche nella loro nazione, anzi è già arrivato in India e Cina. Allora ci sono pochi indietro a noi. E la Bibbia dice che arriverà il momento quando tutto il mondo sarà costretto a prendere un marchio sulla mano e sulla fronte. Allora, Cairano di San Marco, non so nel vostro paese, ma una volta, quando tu avevi un cane, un gatto, si comprava delle targhette di ferro e tu lo legavi al collare del cane, giusto? Ma sapete adesso come fanno? C'è il microchip che viene impiantato. Questo microchip viene aumentato da una piccola batteria che si carica della temperatura corporale. E quindi se si perde il tuo cane, cioè la gente ricca addirittura mettono un microchip in cui il cane, il loro animale, può essere seguito dai satelliti. Quindi se viene rubato il cane, loro sanno esattamente dove è in qualsiasi momento. anche i fratelli che guidano i camion, c'è questa cosa dei satellitari che nascostano il camion, c'è un geggio microchip, quello che è, che loro, se viene rubato, loro possono seguire dove va col camion. Allora arriveremo, fratelli, i giorni quando loro possono seguire te e me. E io non credo che noi ci saremo. Osserveremo dal cielo tutta questa scena. Voi sapete che con i contanti è sempre il problema della contraffazione, no? Non so chi si ricorda l'introduzione dell'euro. Non è una cosa tanto bella. Però i falsi, chi si ricorda bene, i falsi si sono usciti prima dei veri. Un po' ladri, un po' stupidi, no? Ah, guarda, l'abbiamo stampato, no? E in tutto il mondo, tutti i governi del mondo, è un grosso problema la contraffazione del denaro. Quindi poi è stato inventato che cosa? La carta di credito. Quindi non devi portare addosso 1 milione di euro in tasca, hai la carta di credito o il bancomat. E adesso cosa succede col bancomat, col carta di credito? Vengono clonate. Qualcuno ha avuto uno clonato? Spero di no. E quindi è un problema. L'unica soluzione, e questi dicono i bancari, io dico a voi, la maggior parte della gente non sa questo, ma le banche hanno già in programma di eliminare carte di credito e contanti e di impiantare in ogni essere umano un microchip, in modo che tu vai al supermercato e tu passi la mano sopra, tolto dal conto in banca, niente denaro, niente spaccio di droga, niente giro di denaro illegale. Cioè, per uno che non è credente fa anche senso. Tu puoi eliminare la mafia, perché tutte spese, tutto compra e vendita viene registrato dal governo. Cioè, per uno che non conosce la parola dice, è una buona idea. Così, spacciatore, come puoi io vendere droga se tu devi fare così? Il governo mi scoprirà. Come posso io fare il lavaggio di denaro sporco della mafia se tutto, se non c'è denaro? Quindi ha un senso, un logico umano. Magari se tu sei un imputato di guerra, ti metteranno il microchip nella fronte. Cosa ho detto? Se ti manca la testa, non comprerai niente lo stesso. Alcuni di noi a volte sembra che ci manca la testa, ma potrei spaventare chi non ha il nome scritto nel libro dell'agnello. Ma a me non mi fa paura, fratelli. Non mi fa paura. Venga tutto quanto, io sono pronto per andare col Signore. Noi viviamo veramente in tempi trepidosi, tempi in cui la parola di Dio si sta avverando davanti ai nostri occhi. Nessuno potrà comprare o vendere. La società ci sta preparando. Io, questa è mia teoria, che anche qui in Europa il motivo per il quale non hanno fatto una banconota in meno di 5 euro, e questa è la teoria di Craig, è per rendere la moneta fastidiosa. Perché io mi sono accorto che se io vado al supermercato e una cosa costa 5 euro e 23 centesimi e non ho soldi addosso, cioè non ho... io pago col bancomat perché non voglio 4 euro e 60, se non so spiccioli, voglio dire. Io ho visto, perché mi dà fastidio avere un mezzo chilo di spiccioli in tasca, no? A voi dà fastidio? Secondo me hanno fatto di proposito per rendere che la gente si abitua, perché in Europa non siete abituati a usare la plastica, in America già da tanti anni usiamo, ma secondo me è stato studiato per costringere gli europei di usare la plastica, perché ci vogliono abituare, no? Non so se avete visto la pubblicità della Visa, dell'uomo che fa footing. Avete visto? Che lui, non so, deve comprare perché le scarpe non vanno bene. Quello di correre. Avete visto quella pubblicità? E non c'è il portafoglio. Lui va nel negozio, mi sembra che scannerizzano gli occhi. No? E lui corre fuori con quelle scarpe nuove. Ma questa è una possibilità oggi di fare? Avete mai visto una ditta che fa pubblicità per una cosa che non si vende? La pubblicità costa tanto. La Visa per mettere quella pubblicità spende 1 milione di euro. Di solito una ditta fa la pubblicità perché vuole vendere questa cosa, perché ci deve guadagnare quello che ha speso per quella pubblicità. Io ho 46 anni e non ho mai visto una ditta che ha speso 1 milione di euro, 1 milione di dollari per pubblicizzare una cosa che non è in vendita. Ma sapete perché? Perché stanno preparando la gente psicologicamente per questa cosa elettronica. Stanno già facendo il lavaggio di cervello della gente, di prepararli psicologicamente, di comprare e vendere senza né carta di credito né plastica. Lì fanno scannerizzare gli occhi, ma sarà un microchip. E qui sta la sapienza. Chi ha intendimento, conti il numero della bestia, perché il numero dell'uomo e il suo numero è 666. Allora voi chi pensate che sia l'anticristo? Ci sono state tante teorie che era Ronald Reagan, perché il suo mezzo nome era anche 6 lettere, Ronald Reagan, tutti 666, 6 lettere. Alcuni supponevano che era Napoleone e quindi hanno un po' cambiato il suo nome per renderlo anticristo. Altri personaggi nella storia, c'è un elenco enorme, centinaia di nomi, a cui alcuni hanno detto sì, 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 questo sarà l'anticristo. Però voi sapete che nella Bibbia i numeri hanno un significato? Il numero 6, qualcuno sa che numero rappresenta? Esatto. Infatti lo dice anche in versetto 18, che il numero 6 è un numero dell'uomo. Numero 7, Dio ha creato il mondo in 7 giorni, è un numero della completezza. Il numero 8 è il numero del nuovo inizio o della perfezione. Numero 3 rappresenta la Santa Trinità, 3-1. Ogni numero biblicamente ha un significato. Il numero 6 è il numero dell'uomo, 7 è completezza, 6 incompletezza, perché l'uomo senza Dio è incompleto. E quindi 666, 6 per 3 volte, il più magnificato innalzamento dell'uomo vuol dire 666. E questo insegna il New Age, che noi siamo Dio. Ognuno di noi siamo un Dio. Avete sentito dire questo? Shirley MacLaine, tante attrici, dicono siamo Dio, tu ogni mattina devi alzare e dire tu sei Dio. E l'anticristo dichiarerà, io sono Dio. Questo è 666. È interessante, e non so se è la soluzione giusta, che in Genesi 10:8, potete leggerlo a casa, c'è il nome Nimrod, figlio di Cush. Allora, sapete che nella lingua ebraica non ci sono numeri come noi abbiamo oggi. In molte lingue antiche non c'erano numeri 1, 2, 3, 4. Questi sono numeri arabi che abbiamo preso, perché è più facile. Anche i romani, no, aveva il V, I, X, il C, che rappresentavano numeri. E anche in greco e in ebraico era così. Lettere rappresentavano numeri. Allora il nome Nimrod, figlio di Cush, se tu prendi l'equivalente di tutte le lettere di Nimrod, figlio di Cush, e li metti insieme, li aggiungi tutti di valore numerico di queste lettere del suo nome, viene 666. Che voi sapete che Nimrod, da Nimrod è nata la religione babilonesca, e lui è una figura dell'anticristo. Quindi potrebbe essere che è questo e potrebbe essere no. Comunque 666 è innalzamento dell'uomo sopra Dio. È una cosa molto bella per concludere. Il nome di Gesù in greco, il suo valore numerico è 888. Quindi la massima della completezza, della perfezione. Quindi se siete spaventati, ricordatevi che il numero del nostro re è 888. Amen. Alziamoci in piedi. Andiamo a pregare. Signore, grazie. Grazie, Signore, che la Tua parola è vera. Grazie, Signore, che non serviamo un Dio di favole, ma un Dio di fatti. Un Dio che ha dichiarato il futuro nel passato. Un Dio che dichiara le cose che accadranno prima che accadano, per dimostrare che Tu sei il vero Dio e che la Tua parola è la vera parola di Dio. Signore, saldi la Tua parola nei nostri cuori. Non permettere che saremo ingannati di falsi profeti in questi ultimi giorni, ma che possiamo afferrarci a Te, come abbiamo letto in Deuteronomio, in questi ultimi giorni, perché vicino a Te è l'unico posto sicuro. Padre, benedisci i miei fratelli, accompagnaci in questa settimana. Signore, anche le sorelle che sono ancora in gravidanza, che possano passare questi ultimi tempi tranquillamente e partorire con gioia, Signore, per queste donne che Tu le hai dato. Amen.